Bene, buonasera. Questa sera il testo è quello che incontreremo domenica. Nella seconda domenica di Quaresima, la tradizione antica della Chiesa sempre propone questo testo, quest'anno nel Vangelo secondo Marco, perché la liturgia gioca su tre anni, che prendono un po' la loro direzione dai primi tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca. Quindi si fanno tre anni con delle letture, delle messe un po' diverse, che tendono a rendere presente uno dei Vangeli. Questo qui tocca a Marco. Marco però è piccolo, quindi mi sembra di migliorare, intervengono sempre gli altri perché lui è più sintetico. Anche tu dicono di quello che è più antico di Vangeli, quello che è stato scritto per primo. La cosa più emozionante quanto sia che in quei grotti, che se è molto interessante lì, posso poi anche vedere, che si chiama Qumran. Lì un pastorello, una settantina di anni fa, abbiamo citato un articolo che era caduto in un buco, è entrato in una grotta, dove si è aperto un enorme giacimento, tesoro, diciamo, di scritti biblici, perché siamo lì proprio nel deserto, vicino al Mar Morto. Viveva una comunità di monaci di cui si sa poco, che si chiamavano gli Essenni, loro avevano una grande raccolta anche di testi biblici, quindi è stata l'occasione in cui sono venuti fuori i testi più antichi della Bibbia. Sono i testi più antichi della Bibbia ebraica, risalgono a 1100 anni fa. Uno è in russo e uno è in americano. Questi invece sono più antichi, e appunto in mezzo a tutti questi testi, ovviamente essendo di ebrei, tutti dell'Antico Testamento, c'è anche un frammento del Vangelo di Marco. Quindi insomma, riesco anche un po' a confermare che forse questo Vangelo è stato il primo Vangelo che è stato scritto, non il primo testo in assoluto. Forse qualcuno dice che è stato San Paolo il primo a scrivere qualche cosa, quindi sono tutte cose un pochino di anni dopo. Come il Signore, quando il Signore ha fatto la sua Pasqua, di lui è rimasta tutta cosa, la buona notizia, tutta una buona notizia con la bocca, con la gente si è raccontata, si è scambiata. Questi erano stati con lui, tutti i 12, e anche gli altri, diversi, quelli che hanno fatto la strada, molte donne. E a un certo punto qualcuno ha cominciato a scrivere. La fede ebraica e cristiana chiama queste scritte parole di Dio, che sono state scritte però da persone, in posti diversi, in epoche diverse, messi un po' insieme, però le ritiene un dono di Dio, perché questa parola si custodisce. Quindi è un po' la cosa principale. Vi faccio questa premessa perché nelle ultime due settimane la chiesa mi si è persa, quindi continuo a raccomandare alle mamme di non mandare il primo catechismo e i bambini di non mandare il catechismo, perché sono stato sempre più seduto da questo rapporto privilegiato di mamma, papà, figlio. In questo sono testi molto interessanti anche della tradizione e anche della filosofia, quindi dire, del mondo ebraico anche contemporaneo, insomma, che tende appunto a sostenere che nessuno ha potenza di trasmissione più grande di chi è legato da un vincolo affettivo profondo. La parola dell'innamorata la tiene dietro per tutta la vita, no? E quindi la sottolineatura che non si può trasmettere semplicemente delle notizie o una dottrina, ma questo racconto che tu fai è potentissimo. Il male non è da così dico, di raccontare delle cose pessime, sono potentissime, quelle no. Molto spesso le mamme hanno una cosa difficile con le figlie perché le sono diventate, insomma, quindi non si sopportano reciprocamente. Però invece bisogna dire che tutto questo ha il valore enorme di una missione. Quindi effettivamente è un clima interessante. E quindi se voi potete, al di là del catechismo, andatevi pure anche al catechismo, ma tenete dentro di voi la teologia, il desiderio di una comunicazione speciale con i vostri figli, questo è certamente molto importante. Il futuro lo sarà sempre di più, perché la Chiesa sarà sempre meglio una struttura organizzata e in grado di organizzarsi. Sarà sempre di più un po' dispersa, insomma, e quindi i rapporti familiari, i rapporti di amicizia, i clienti comuni diventeranno sempre più importanti, insomma. In mezzo a tutto questo, questo testo mi ha attirato, perché appunto si potrebbe considerare, se quindi il tipo letto che ho messo nel foglio, il tentativo di avviare un discorso, cioè chi è Gesù. Siccome a 13 anni non ti daranno neanche più ascolti, tra l'altro neanche ancora le frequentiranno compagnie del tutto informative, è pochissimo, bisogna spingere più possibile, quindi cercare quello che è essenziale. Allora a me è sempre più evidente, insomma, che l'essenziale è il mistero di questa persona, strana. Lui è una persona strana. È chiaro che poi tutto quello che lui ha detto e tutto quello che di lui è stato scritto mi ha messo dentro anche una grande tradizione, una grande attesa, quindi non è proprio così solitario. Ma lui però è stato suo, è il nostro eletto. Allora, chi è questo qua? Allora a me pare che questo titolo, chi è Gesù, potrebbe essere in qualche modo il titolo di un obiettivo. Cioè lo scopo non deve essere quello di portarli a messa. Il messa dovrebbe essere molto cauti. La messa è curiosa, è lunga, è difficile, c'è il predica troppo lungo, i soliti difetti di sapere. E poi è un punto d'arrivo. È un punto d'arrivo. Questo è anche per i vostri ragazzi grandi. Non dovete spaventarvi un domani se il vostro figlio dice la messa mi rompo, non ci vengo. Non è quello. Il problema è la conoscenza e eventualmente un rapporto di amicizia con questo strano personaggio, un rapporto di simpatia di aspetto. Quindi questa comunicazione di chi è Gesù, questo mi pare sia il punto fondamentale. E chi è questo qui è il punto fondamentale? Perché questo che è un uomo come tutti gli altri, come sapete che è nato a Betlemme, che è cresciuto invece nel nord della Terra Santa, in Galilea, a Nazareth, e poi a un certo punto ha cominciato a muoversi e a dire la sua, e dal nord piano piano è sceso giù ancora verso il sud, è andato a campare a Gerusalemme con una cerchia di gente sempre più grande. Alla fine da solo, è cantato per conto suo, come tutti. Ma anche abbandonato, insomma, anche tutto questo abbandonato. Però gli eventi della sua morte sono stati eventi molto singolari, molto delicati, che sono anche quelli dentro la vostra fede, per la quale la fede dei cristiani non la pensa come uno che è morto e quindi è morto, ma la pensa come uno che è vivo e quindi è vivo. Questo è il punto delicatissimo e supremo della nostra fede. Però per arrivare a dire che c'è la risurrezione della morte, c'è una faccenda un po' delicata, no? Soprattutto per un vecchino che non è, che ha l'impressione che le cose finiscano più pericolose. È meglio prendere la strada, la strada intera. E quindi credo che sia molto importante che voi abbiate in mente di vedervi da contare qualche cosa su chi è questa persona. Uso il tempo presente, chi è? Perché a me sembra molto importante raccontarla come una storia viva, attuale, rispetto a un modo di pensare, come la pensa lui, rispetto al mio modo di interpretare la vita, le relazioni, come si regola lui. Ecco, ti spiego chi è questo personaggio. Quindi io spero che sempre di più anche il mio successore in questa odiosa parrocchia tenda a valorizzare questo racconto di Gesù. Questo racconto di Gesù. Questa è la cosa più importante. Se io le robe troppo complicate, non si fa il tempo a dargliele tutti insieme. Dargli quello che è essenziale. Domani vedremo cosa succede, no? Recupereremo certe cose, però bisogna mettere in ordine l'importanza di cose che vi voglio dire, capito? E questo esige una selezione, insomma, no? La Vergine della Madonna è una roba bellissima, però forse non fate il tempo di dire. E quindi bisogna un po' vedere come regolare, ecco. Di cui avere questo. Allora, invece questo qui è interessante, insomma. Quindi adesso lo leggiamo e poi prendiamo di qualcosa. Allora, secondo Marco, in quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte loro soli. Trasfigurato davanti a loro, le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessuno bagaglio sul terra poteva renderle così bianche. Il padre loro Elia e Mosè si conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo tre carne. Una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: questo è il figlio mio, amato. Ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dai monti, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Gli essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Ecco, l'inizio così mi ha preso molto, perché ho pensato che quella prima rigimezza lì dovete pensarla come appunto questo rapporto con i vostri figli. Ci sono due verbi molto importanti nella prima riga: prese con sé, e nella seconda li condusse, e poi le ultime due parole: loro soli. Allora, dice, vi dico che ti racconto una cosa. Le parti darsi questa cosa. il dono è una cosa preziosa, intima, è un privilegio. Non solo, ecco, non solo. Il nostro papà, siamo stati lì. Adesso ho messo in piedi un piccolo progetto che vorrei attuare in un giorno per la mia vita, egoisticamente. Che voglio andare a vedere tutti i luoghi della mia infanzia, senza dirlo a nessuno, con vergogna, poi i travestiti. E poi sono assediato dal fatto che evidentemente sono affidato, quindi sono continuamente preso di questi ricordi, dei luoghi, dei volti, persino dei profumi. E quindi voglio andare a vedere cosa è successo. Ecco, il privilegio di un racconto, di un'intimità. Ecco. Non deve essere adesso l'ora del catechismo. Neanche come dicono gli scout, l'ora religiosa. Il fungo, quando loro dicono così. Invece deve essere un incontro umano. Ho una cosa che ti voglio raccontare, ecco. E non ti preoccupare di questo, perché al di là di quello che noi possiamo dirci incontrandoci così come questa sera, voi gli racconterete quello che è importante per voi. Questo è chiaro. Al di là di questo, se una cosa per voi è importante, persino se non gliela dite, gliela comunicate. Con lo sguardo, con il modo proprio di essere, e anche quel loro soli è importante, perché dice un'intimità di privilegio. Nella scuola noi inevitabilmente li dobbiamo mettere nell'organizzazione, nella massa. Oggi il pericolo di avere un rapporto familiare molto allentato, molto attentato anche, perché i tempi sono cortissimi, il lavoro è troppo, la stanchezza è grande, le attività sono infinite, è giusto che ci sia tutto questo. Io continuerei a insistere sul fatto che uno dei problemi più grandi del nostro tempo è la caduta della conversazione. Quindi se ve lo sento, tenetelo presente. Si conversa pochissimo, perché non c'è tempo. Perché vogliono che ci fosse si astufi. A un certo punto invece di conversare guardiamo la stessa cosa. Anzi, il pericolo maggiore che viene avanti è che neanche guardiamo la stessa cosa, ognuno guarda la sua dietro al suo piatto. E quindi manca moltissimo questa conversazione. Questa cosa però è molto preziosa, perché nessuna macchina può sostituire la mediazione della persona, il suo sguardo, appunto la storia della fiaba, insomma, no? Ti racconto una fiaba, mi piace molto, e il giorno dopo me lo porto in letto e ti dico mi racconti la fiaba, va bene, tu pensi di raccontargliela un'altra, ma lui dice no, raccontami ancora quella, non si poteva già raccontare. No, ma c'è quello, mi piace. E addirittura è una novità, anche se l'ha già sentita magari 10 volte, è infiltrata da te. E quindi in realtà la cosa fondamentale è il tuo sguardo, il tuo modo di raccontare, il tuo pensiero, la tua sensibilità che emerge attraverso Biancaneve, non so chi è un capuccio grosso. Per cui è decisiva tutta questa mediazione, è decisiva. Quindi sempre una reclama, la prima riprimetto, non mandare i bambini in catechismo. Dopo il testo è abbastanza curioso, perché è pieno di robe che non si capiscono, però noi cerchiamo di valorizzarlo. diciamo che appunto, come ho scritto il numero 2, lo scopo di questo cammino con i nostri figli è per dirgli che è Gesù. E vedremo più avanti che la voce di Dio dice: questo è il figlio mio, l'amato. Un po' il cuore di tutto questo brano, e lo vedremo dopo. Cosa vuol dire la terza riga fu trasfigurata davanti a loro? Trasfigurata vuol dire che una persona è in un certo modo, ti sembra anche in un certo modo, ma adesso te lo racconto io. Perché è trasfigurato? Perché tu lo fai vedere in una luce che gli altri non sono capaci di far vedere. E perché hai letto molti libri? No, è perché li vuoi bene. E quindi quando io parlo della mia nonna, io la trasfiguro, eh? La mia nonna è trasfigurata, perché dico la sua vicina di casa, no? Di quella che va da me. La trasfigurazione non è una roba di evasione, è semplicemente come sono le persone che conosciamo nella loro, e quindi nella loro più intima sostanza. Ci sono molte descrizioni, no, delle persone, quasi dappertutto bisogna scrivere dei documenti, dire le caratteristiche, quanto sei alto, eccetera, eccetera. Ma è la solita vicenda appunto di quel nostro amico che con le donne non si pigliava, poi però tornò da un viaggio dicendo: quando una donna è straordinaria, me la sono portata a casa, ho trovato la meraviglia del mondo. Ma se vuol dire la dice: cioè, sì, va bene, se la vede la porta stasera, tanto qui ci vediamo, per un caffè, tanto io la porto, e la porta. Un senso di schema quasi equino, assolutamente. E lui invece è assolutamente convinto della sua bellezza. Chi vede bene? Chi vede bene? Allora mi piace come dire qualche cosa su questa raffigurazione. Bisogna metterci dentro la vigenza dell'amore. Se gli dire qualche riga sotto che lui è così bello, fa che il padre lo ama. Quindi il padre amando lo fa così bello, così bello, così bello, che al di là del proprio figlio, nel momento come tutti gli altri, a un certo punto. No? E quindi nessuno descrive bene una persona più di un innamorato. Certo, si può dire che quello lì è un incantato per un innamorato. Invece, la tesi nostra sarebbe che se uno ama molto, è lui che vede bene. Questa è l'esperienza anche che si fa, no? Perché le persone dei nostri affetti custodiscono sempre una loro grande bellezza. Ho sempre fatto questa esperienza. Quindi il nostro incontro sarebbe per dire: ti parlo di una persona straordinaria. Ma tu l'hai conosciuta? Sì, l'ho conosciuta. L'ho conosciuta. E te ne parlo volentieri, insomma, te lo presento. Non è un libro. non è una dottrina, è una mia esperienza di vita, l'ho incontrato. Il mio giro era un viaggio lontanissimo, in una parola di appunto tra le Palamiti e la Carnia, dove lì proprio ho visto, non avevo mai avuto nessuna apparizione, però lì proprio l'ho fatto. Ci sono i piedi, ecco, chissà. E quindi è proprio una cosa divertita per me. Tanto che quando succede tutta questa cosa, i suoi che lui ha preso su, li ha portati, i loro soli, reagiscono dicendo: è bellissimo questa cosa. Piace anche a loro. La più grande pregata della fede è la riduzione del Vangelo a regole. Allora non è più una cosa bella. È una regola, bisogna stare alle regole, come a quelle dei vigili urbani e anche a quelle del Vangelo. Ma non è così. È un racconto della grande bellezza della vita. Quindi Pietro dice: benissimo, guarda, io ho fatto il contendine, anche lì vicino avete ascoltato, ci sono quasi due persone, per noi magari è meno importante farne parte del nostro racconto, anche se Pietro in sé invece è importante, perché c'è stato questo piccolo popolo di pastori, è un popolo strano, è straordinario, lo è ancora di fatto, perché è l'unico popolo antico che è rimasto. Io posso pensare che lei sia visigota e io uno, ma soprattutto che siamo tutti due italiani, insomma, no? Le nostre antichità sono evidentemente, forse per fortuna, anche perse, insomma, no? Invece loro, è straordinaria questa cosa, perché sono rimasti lì. Quindi loro sono ormai 5.000 anni che sono loro. Con l'aggiunta, altrettanto misteriosa, che si sono sempre programmaticamente tutti stessi e stessi. 200 anni prima di Gesù, la gran parte degli ebrei non stavano in questo, stavano in tutto il Mediterraneo. Erano commercianti, sono persone molto dotate di testa, quindi in quei tempi erano medici, erano economisti, erano tecnici dell'agricoltura, quindi erano molto dotati e quindi dove andavano? Avevano successo, avevano tutti stati, erano ebrei. Hanno mantenuto questa identità. Questa identità è la Bibbia. La Bibbia è la memoria di questo tramite. Che nel suo tempo ha detto che poi sarebbe successo una roba grossa. E quindi alla fine sarebbe venuto da loro, ovviamente, solo loro sono capaci di fare della roba così, un figlio che sarebbe stato il re della pace per tutti il mondo. Mosè e Elia sono i rappresentanti di questo mondo. Mosè rappresenta soprattutto i comandamenti che il Signore dà, Elia rappresenta la profezia. Cioè il senso della storia. Io adesso faccio un piccolo accenno, una cosa che poi non importa neanche tanto molto tempo in conto, però bisogna considerare che normalmente il tempo viene interpretato come una ruota che gira, è sempre su se stessa, quindi si è inquieto, insomma, uguale. i progressi della tendenza, alla fine sono un po' di illusioni, in realtà è sempre la stessa storia, come si ripete. Tanto che le grandi spiritualità del mondo, che sono quelle dell'Oriente, induismo, buddismo, eccetera, pensano che quindi ci si reincarni continuamente, eh? E quindi di fatto si ritorna dentro a vivere, eh? Si muore ma poi si ritorna dentro. Se sei stato bravo, diventi una donna intelligente, buona. Se sei stata cattiva, diventi una rondiniella, cattivissima, un verme. Però continui, e siccome alla fine ci si stufa, e queste spiritualità sono spiritualità a un certo punto per staccarsi da questa continuità prigioniera della storia. E finalmente esci da questo centro e entri in una specie di divino collettivo ed è la pace. Grandi spiritualità dell'Oriente che sono importantissimi, che diventeranno molto di più, di fatto hanno questo tipo di concezione. Questi ebrei non hanno l'idea che il tempo sia una roba così, anche l'idea che il tempo sia stato così, ma sia una strada. Una strada verso cui noi andiamo, nella quale andiamo, verso la quale qualcuno cammina verso di noi. Ecco. E una strada non è un cerchio. E qui per loro tutto è sempre nuovo, il problema sarà tantissimi nella vita che ci sono. Perché c'è sempre qualcosa da scoprire. Il fatto che si ripeta è solo un degrado, perché nella sua cosa più profonda, la morte avrebbe trovato c'è un salto. Qualcuno che si dice no, perché va benissimo, anche a me piace molto. Però come una persona quindi le cose vanno avanti soprattutto nel merito di chi toglie la novità. E quindi se non si può più fare come niente, questo è il motivo per cui ti mette il passo del insomma, no? Perché se all'impressione che dico, oh, ragazzi, non vado più in avanti, essendo lui il capo dei tiri indietro, ma guarda, sono diventati tutti quelli. E questo è decisivo, capite? Di scoprire sempre. E noi cristiani, parlo di pomeriggio, che si poteva fare il testo di una presentazione, per me ha potuto dire entrare tutti in una roba che dice, no, perché 68 anni fa ci sono i tipi invece no, che continuamente si dava nei pensieri, nei sentimenti, nell'esperienza. Di scoperto. L'unica contrapposizione di interpretazione della storia è sempre un cerchio che si va avanti. Quindi, bello stesso, il pensamento e la pigrizia di questo, ma è una voce, questa voce è la voce di Dio. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce, questo è il figlio mio, amato, ascoltatelo. Perché questo Gesù è super bello? Perché è super amato? C'è una preminenza e una gerarchia nella fede ebraica e cristiana, che è quella dell'amore. Se uno è il cochino, siamo a posto, lui è il cochino, l'ebreo si sente un privilegiato, no? Gli egiziani da una parte, con le loro piramidi, i babilonesi dall'altra, con i loro codici, i loro eserciti. loro sono quasi gatti, lui sono i pastori desertica, però loro sono sicurissimi di essere privilegiati. Siamo noi. Andate, gli ha dato le piramidi, gli ha dato la scuola, gli ha dato gli eserciti, la potenza economica, la potenza politica, ma a noi, e a noi lui ha parlato. In questo piccolo popolo di pastori, il privilegio è questo, però lui mi ha parlato. Capite l'importanza della parola come linguaggio dell'amore, come viaggio dell'amore? Facciamo delle boiate bestiali con la parola, no? Perché qui ormai era raffinatissima, perché qui anche il tono, lo sguardo per comprare la parola. Vabbè, allora. È decisiva. Ecco perché si dice, ma non conta la parola sacra dei santi, e sì, ma sono le parole che ci danno la sacra. Pensate, questa sera, per esempio, ci fatti traumatici, anche di miei amici, anche di miei contato che adesso quelli che non si soldi fanno in Italia per vendere molti e non si può più. Bisogna c'è l'agitazione familiare, gli avvocati sono convocati, cominceremo a pregare questa legge perché si apriti, quindi le parole sono importantissime, perché genera questa. Ci possono essere parole inutili, ma anche le parole che noi consideriamo inutili sono pericolose. Una parola inutile non attenta non è male. Una parola attenta fa bene, fare bene. Un malinteso ieri sera a cena. Ma mi sembrava sempre così. No. Adesso cosa succede? Che ci salutiamo, andiamo a vivere nella casa sua. Privilegio del mio. Lotta per le cose di prima ti chiedo scusa. Allora, non sono più che ti chiedo scusa, Il mattino bisogna che ci guardiamo in faccia. I parole sono importanti. Io ho una voce importante, dice che appunto questo qui è importante perché è amato. Non perché è valoroso, perché è intelligente, perché è sapiente, perché vince i concorsi, perché come stati in bici, perché è molto simpatico, ma perché è amato. È una cosa enorme. Perché volendo bene ai nostri figli, noi li facciamo diventare bellissimi. Sarà magari una bellezza che non sono, però sono bellissimi. Tant'è che i nostri figli, in privato li scriviamo. Ma in pubblico, guai se me lo posso. Ed è giusto che sia così. Noi siamo qui questa sera perché siamo tutti persone difese dall'amore. Se nessuno ci avesse mai voluto bene, non saremmo qua. Questo è sicuro, saremmo anche morti. E noi da lì in là saremmo altro, no? Io dico sempre. Noi siamo qui perché siamo amati. Lui è l'apostolo amato, l'amato, l'amato. Questo è importantissimo, perché è l'amato di Dio. Ascoltarlo vuol dire entrare nel gioco. Anche chi deve bravo lui solo amare. Il mio piccolo anch'io sono bravissimo a amare. Perché non vorresti dare la vita per tuo figlio. Sì. Sì, sì. Questo sono un cancro bestiale che si libereranno di me. Io però di per sé. Quindi vorrei dare la vita. E quindi queste due paroline sono il segreto di Gesù. Quando lui ci dice quella cosa assurda, dice di essere il figlio di Dio, il figlio di Dio, ma dai, cosa nato. Lui ci rivela quello che è appartito. E anche attraverso di lui ci è proposto da tutti. Ascoltatelo, perché tu puoi entrare nel gioco, capisci? Perché tu non lo sapevi di essere così amato. Quante patologie anche gravi ci sono legate al fatto che una persona non si senta voluta bene, non abbia avuto un'esperienza d'amore reale, profonda. Quindi certo che la massima tutela, questa però è consigliata, scusate, no? Perché voi tutti siete stati amati. E io voglio fare il pellegrinaggio nel posto, no? Sono stato amato, fin da piccolo. Era il progetto del matrimonio di una mia zia, non sono così, ma il basso, mi prego. Va bene. Allora, Gesù solo, quindi tutta questa roba si raccoglie poi in lui, quindi bisogna pensare che tutto quello che lui ha avere significato per noi è questa comunicazione della sua persona, della sua esperienza. Ma l'altro da Dio, Dio è venuto a dire questo qua, no? Che poi Dio è un padre che si considera tutti i suoi figli e che si ama. Combattimento, evidentemente, di dottrine sul tribunale dove lui è un giudice che ci premia o ci castiglia, no? Assolutamente no. Il mio padre mi chiama. Ecco, siate severe, non fate eccezioni. Non fate eccezioni. Non so come lui possa amare Hitler. So che però è morto anche per Hitler, insomma, ma scherziamo, lui non ha senso di entrare. No, oggi sentì così la determinò a messa così al giornale radio lì in Libia, prima di farli salire sui barche li fustigano, li torturano, insomma, ma delle cose che tu dici, ma siamo a questo punto del 2000 e siamo lì, c'è miseria tremenda. Siamo indietro, capite? Rispetto a questa parolina, in un modo sconvolgente. Però su tutto questo, io capisco che tu mi dici, ma guarda che io sarò bravo, questo momento. Che ti sei matto adesso. Ma lui l'ama. In cui non io devo verificare che solo perché lui mi ama di questa sera, che non sono nel guaio che per conto mio certo combinerei. No, non ci sono dubbi su questo. E quindi questo Gesù solo, quello Gesù solo, tenetelo presente, proprio per quello che abbiamo detto all'inizio, la cosa importante sarebbe non riuscire a presentargli questo testo. come lui la pensa. Come lui la pensa sui bimbi, sui malati, sui poveri, sullo studio, sui giochi. Questo qui è importantissimo. Presentargli Gesù. A un certo punto, come sempre dico, Gloviano è una fiaba. È una fiaba bella, bella. Lui ti piace? Sì, è una fiaba molto bella. Ecco. Una fiaba è molto importante. E anche tu dici che non c'è stato. Che ci sono tante, perché è quello che lui dice in questo momento, questa sera, e che qui c'è una cosa bella, la fustigazione di quelli che buttano sulle marce, sulla cosa che non è, mi sembra una roba da parte, come si fa? Allora io voglio tirare qui in un'unità diversa. Noi non possiamo pensare di andare avanti così, con un mondo sempre più ricco da una parte e sempre più povero dall'altra. Questo non è per tutto il mondo alla fine. Bisogna che qualcuno si metta a studiare qualche cosa per fare. Così non va bene. Non va bene. Mi ha presentato un signore che faceva, che diceva lui che ha una barca, uno yacht, con delle pareti d'oro. Ho detto, ma questo qui si trova bene, questo è meglio metterlo al manicomio. Ma poi in ogni caso, cioè, è un'offesa, no? Se continuamente, se questa è un'offesa. Anche stasera questo signore che va a fare il corso, mi ho insegnato, mi ha detto tutti, però dateci di lei, ci fa piacere se ci date da lei, mi parlano insieme, siedono, vabbè, buona scuola. Quindi quando vediamo un buon segno, è la cosa. Però quindi c'è un giudizio su quello che è bello. Allora, io consideriamo lui un grande specialista su questa cosa. E come ti fa vedere com'è bella la vita. Com'è bella la vita. Ecco, questa sarebbe la trasfigurazione. Ci siamo un altro. Nei 3 giorni tutti il mio compleanno sarebbe il lunedì 23 di marzo. È molto più facile, però non è già nella settimana santa, quindi ci diamo un po' di tempo.